Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, è il vostro Enzo che vi saluta, che vi ringrazia per essere anche oggi nel nostro ultimo appuntamento di questa settimana insieme. Vi ricordo che stiamo studiando, a beneficio di chi si fosse messo in ascolto solo adesso, l'Apocalisse. Inizieremo oggi con il secondo capitolo. Vi ricordo che nel primo capitolo abbiamo visto nella visione inaugurale di Giovanni che il Cristo gli appare con caratteristiche di grande potenza. Non si tratta solo di una potenza metafisica, cioè di una caratteristica inerente alla sua natura, ma anche di una potenza ricevuta, verificata storicamente, cioè quando Dio lo risuscitò dai morti. Per questo, al centro della visione stanno le parole «Fui morto, ma sono vivente per sempre». La vittoria di Gesù sulla morte è infatti la manifestazione suprema della sua potenza, il fondamento e il principio della sua glorificazione, e nelle sette lettere che ora andiamo a considerare, egli chiama i credenti, cioè coloro che hanno posto in lui la loro fede, a essere anch'essi vincitori. Questo è il messaggio centrale delle sette lettere, e devo riconoscere che è straordinario ed è ancora attuale. Ma qualcuno mi potrebbe chiedere che cosa sono queste sette lettere. Spesso, abituati alle lettere scritte dall'Apostolo Paolo, possiamo pensare che anche le sette lettere dell'Apocalisse siano una raccolta di lettere scritte da Giovanni alle comunità cristiane, con le quali avere poi rapporti di conoscenza personale. In realtà, la parola lettera, in greco epistole, non si trova mai nell'Apocalisse. L'unico appiglio per chiamare lettere i sette brani che compongono i capitoli 2 e 3 dell'Apocalisse è la formula che troviamo ripetuta sette volte. All'angelo della chiesa di scrivi. Infatti, definire lettere questi brani è molto difficile, perché mancano le caratteristiche formali e sostanziali delle lettere. Esse non hanno all'inizio la soprascritta che conteneva il nome del mittente, quello del destinatario, il saluto e una parola di augurio, che Paolo sostituisce di solito con una preghiera di intercessione. E alla fine non hanno la formula di chiusura, di saluto, né nel modo greco né nel modo paolino. Quindi, in conclusione, pur non trattandosi di lettere, sono dei brani previsti fin dall'inizio come parte integrante del libro e costituiscono nel loro insieme un tutto unitario. Già tutto il libro era stato presentato come una lettera alle sette comunità dell'Asia Minore, ma ora, in sette lettere inviate alle comunità, viene esposta la parola del Signore glorioso. Giovanni, guidato dallo Spirito di Dio, proclama le parole che egli gli suggerisce affinché gli uomini conoscano le cose che desidera rivelare. Ma tornando a un ipotetico ascoltatore, egli mi potrebbe ancora chiedere perché Giovanni sceglie proprio queste chiese, partendo da Efeso, per passare a Smirne, Pergamo, Tiatiri, Sardi, Filadelfia e Laodicea, trascurandone le altre, come ad esempio Colosse, molto nota a quel tempo. La domanda è legittima e la spiegazione la diede uno storico inglese di nome Ramsey. Questi sosteneva che le sette città descritte in Apocalisse nei capitoli 2 e 3 si trovano una di seguito all'altro, proprio nell'ordine dell'Apocalisse, e che un corriere diretto a nord, partendo dalla costa dell'Asia Minore di fronte a Patmos, avrebbe toccato per prima Efeso, poi Smirne, poi Pergamo. Quindi, dirigendosi a sud, ma all'interno, sarebbe passato a Tiatiri, poi a Sardi, a Filadelfia e alla Odicea, raggiungendo il numero di sette. Per includere Colosse, infatti, avrebbe dovuto lasciare da parte una di queste sette città, perché per l'appunto Colosse si trova al di là di Laodicea, scendendo dal nord. L'ipotesi, dobbiamo riconoscere, è ingegnosa e forse anche accettabile, ma ovviamente non esclude che Giovanni si rivolga a queste sette chiese perché le conosceva meglio, oppure quelle dove il suo messaggio avrebbe trovato più facilmente ascolto. Iniziamo quindi a considerare com'era a quel tempo la città di Efeso. Efeso non era solo una bella città, ma anche la capitale della provincia dell'Asia, ed era chiamata la fiera delle vanità dell'Asia. In Efeso vi si trovava sia il centro religioso che commerciale, che influenza l'est come pure l'ovest, ovvero sia l'Asia che l'Europa. Quando Paolo sbarcò ad Efeso fu certamente meravigliato, guardando il viale del porto, fatto tutto in marmo bianco. Come del resto lo fu ammirando le bellezze di allora di quella città, ricca di bellissime costruzioni di ogni tipo, di templi, negozi, con un gran mercato e perfino un teatro che poteva contenere 20.000 persone e un immenso anfiteatro che poteva contenere addirittura 100.000 persone. A quel tempo a Efeso si pensa che potessero esserci da 1 a 2 milioni di abitanti. Fu qui che Paolo, l'apostolo, ebbe il suo più grande ministero e fu proprio qui che Giovanni più tardi divenne vescovo. Questa città nacque intorno al tempio di Diana per opera dei turchi che adoravano per l'appunto la dea Diana. Successivamente fu Alessandro il Grande che dette inizio alla costruzione del nuovo tempio di Diana, che sostituì quello antico, il quale aveva la struttura di legno e che venne distrutto. Questo nuovo edificio fu il più gran tempio greco mai costruito e divenne una delle meraviglie del mondo antico. Aveva più di 100 colonne esterne, alte circa 17 metri, scolpite fino a un'altezza di 10 metri. Le porte erano di legno di cipresso, le colonne e le pareti erano in marmo di Paria, gli scaloni erano ornati con le sculture delle viti di Cipro. Il tempio serviva anche da banca dell'Asia e vi erano depositi di grandi somme di denaro. Era anche una galleria d'arte con le esposizioni delle statue delle varie divinità. C'era, pensate, il famoso dipinto di Apelle di Alessandro e sotto una tenda purpurea c'era la nuda e cruda immagine di Diana, la dea della fertilità. Essa era fornita di molte mammelle con un bastone in una mano e un tridente nell'altra. L'affermazione «orribile Diana degli Efesini» potrebbe benissimo sostituire quella di «grande Diana degli Efesini» che si trova proprio scritta nel Libro degli Atti. Diana era l'idolo più sacro del paganesimo e il suo tempio era 4 volte più largo del Partenone di Atene e venne distrutto per mano dei Goti nel 256 d.C. Naturalmente, ai giorni di Paolo, era nel suo più grande splendore. Se voi voleste vedere qualche cosa della magnificenza di quel posto, dovreste andare a Istanbul, all'Hagia Sophia. Infatti, le bellissime colonne che vi troverete sono state prese dal tempio di Diana da Giustiniano quando costruì l'Hagia Sophia. Solo vedendo la bellezza di quelle colonne possiamo immaginare lo splendore del tempio di Diana. In quel tempo, attorno al tempio di Diana, prendevano vita le più grossolane forme di immoralità. Veniva adorata più degli altri idoli dalla maggior parte delle persone perché l'adorazione comprendeva dei riti religiosi sensuali, con baccanali selvaggi, orge sfrenate, viziose, divenendone più nota come orgia sessuale, e il nome di Diana venne cambiato in Cibele. Paolo giunse a Efeso nel suo terzo viaggio missionario, iniziandovi un ministero di insegnamento della parola di Dio, che durò 2 anni nella scuola di Tiranno. Durante questa esperienza Paolo scrisse in 1 Corinzi 16, al versetto 9, queste parole: «Perché qui una larga porta mi si è aperta, un lavoro efficace, e vi sono molti avversari. Più tardi Giovanni, l'apostolo dell'amore e il figlio del tuono, venne ad Efeso come vescovo, da cui successivamente venne mandato in esilio a Patmos e dopo 10 anni di esilio e di carcerazione tornò a Efeso. L'attuale basilica di San Giovanni, che è situata nel punto più alto della città, è stata costruita dove la tradizione dice sia stata la sepoltura dell'apostolo». Dopo quest'ampia descrizione della città di Efeso, cominciamo a considerare il messaggio che lo Spirito di Dio indirizzò alla comunità di credenti che vi abitavano. Come abbiamo visto, il Signore Gesù Cristo parla a questa chiesa nel bel mezzo del materialismo più grossolano, degradato, del paganesimo più diffuso e dell'ateismo più cupo. Consideriamo il seguente messaggio con attenzione, perché io ritengo che questo sia uno dei più importanti di tutti, perché è comune ai nostri giorni. Pertanto, leggiamo il primo versetto. «All'angelo della chiesa di Efeso scrivi: queste cose dice colui che tiene le 7 stelle nella sua destra e cammina in mezzo ai 7 candelabri d'oro». Questa prima lettera, come del resto le altre, è indirizzata all'angelo, cioè al messaggero rappresentante di Efeso. La scrittura ci insegna in Ebrei 1, al versetto 14, che gli angeli sono spiriti al servizio di Dio, mandati in favore di quelli che devono ereditare la salvezza. Quindi non deve stupire la loro presenza in questo contesto. Tuttavia è anche possibile che dietro a questa designazione vi sia un'allusione agli anziani che devono vigilare come angeli sulla Chiesa, ponendosi al suo servizio, come descritto in Atti 20, nei versetti dal 28 al 31, dove leggiamo queste parole: «Badate a voi stessi e a tutto il gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti i vescovi per pascere la Chiesa di Dio, che egli ha acquistata con il proprio sangue. Io so che dopo la mia partenza si introdurranno fra di voi lupi rapaci, i quali non risparmieranno il gregge, e anche tra voi stessi sorgeranno uomini che insegneranno cose perverse per trascinarsi dietro i discepoli. Perciò vegliate, ricordandovi che per 3 anni, notte e giorno, non ho cessato di ammonire ciascuno con lacrime. A questa chiesa il Signore si presenta con una sua caratteristica. In ogni scritto la caratteristica sarà sempre diversa, secondo dei bisogni, dello stato morale della Chiesa a cui si indirizza. Egli non usa mai formule stereotipate o ripetitive, perché conosce le necessità, i bisogni individuali, e va incontro a ciascuno personalmente per saziarlo, per benedirlo e aiutarlo. In questo primo versetto notiamo che il Signore tiene nella sua mano la Chiesa. Essa è completamente sotto il suo controllo, non solo per un momento, ma sempre. Infatti dice che egli passeggia, letteralmente egli va su e giù. Con questa promessa Gesù ci ricorda che egli fonda la Chiesa, la edifica, la sostiene e la tiene nella sua mano. In altre parole, egli ribadisce la sua assoluta centralità. Tutto ciò ci insegna che, come credenti, siamo Chiesa non perché abbiamo una certa struttura, una organizzazione o gerarchia, ma solo perché Cristo è al centro e dipendiamo da Lui, che ne è il capo in assoluto. Il Signore Gesù, nell'insegnamento della vera vite, ci insegna che dobbiamo essere innestati in questa vite, cioè Lui, se vogliamo avere la vita eterna, mentre solo successivamente potremo portare del frutto. Se non avviene questo innesto, siamo tralci infruttuosi, inutili, destinati al fuoco. Per questa ragione, quindi, possono far parte della Chiesa solo i nati di nuovo, cioè coloro che, riconoscendosi dei peccatori incapaci di soddisfare la legge di Dio, si pentono, credono in Gesù morto e risuscitato per loro. Questi, come dice la Bibbia, possiedono la vita eterna e sono al sicuro per la grazia di Dio da ogni condanna perché sono perdonati, come troviamo scritto nella prima lettera di Pietro, nei versetti, al capitolo 1, nei versetti, dicevo, dal 18 al 21. Sapendo che non con cose corruttibili, con argento o con oro, siete stati riscattati dal vano modo di vivere, tramandatovi dai vostri padri, ma con il prezioso sangue di Cristo, come quello di un agnello senza difetto né macchia. Già designato prima della creazione del mondo, egli è stato manifestato negli ultimi tempi per voi. Per mezzo di lui credete in Dio che lo ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria, affinché la vostra fede e la vostra speranza siano in Dio. Solamente la fede in Gesù ci permette di far parte della sua Chiesa e ci garantisce l'incolumità da ogni condanna. E tu, permettimi una domanda, caro amico, amica, hai posto in Gesù la tua fede? Sei certo di far parte della sua Chiesa? Hai la certezza del perdono di tutti i tuoi peccati? Se non puoi rispondere in modo affermativo a queste domande, pensaci. E considera che fanno parte della sua Chiesa solo quelli che sono nella mano di Gesù, l'unica che dia queste garanzie di salvezza eterna. Infatti è Gesù stesso che ha detto nell'Evangelo di Giovanni queste parole, scritte per l'appunto nel Vangelo di Giovanni al capitolo 10, versetti 27 e 28. Le mie pecore ascoltano la mia voce, e io le conosco, ed esse mi seguono, e io do loro la vita eterna, e non periranno mai, e nessuno le rapirà dalla mia mano. Pertanto, amici, qui il Signore parla a quelli che sono i Suoi e che nel realizzare la sua presenza manifestano l'impegno di ascoltarlo. Io credo che egli stia camminando fra le chiese ai nostri giorni, stia giudicandole. Egli ha 7 parole d'esortazione per questa chiesa. Cominciamo a considerarle leggendo i 2 versetti successivi di Apocalisse, capitolo 2, versetti 2 e 3. Io conosco le tue opere, la tua fatica, la tua costanza. So che non puoi sopportare i malvagi e hai messo alla prova quelli che si chiamano apostoli ma non lo sono e che li hai trovati bugiardi. So che hai costanza, hai sopportato molte cose per amor del mio nome e non ti sei stancato. Per prima cosa, desidero ricordare che le parole appena lette sono d'elogio e contengono un grande esempio che dovremmo imitare, ed è il seguente. Noi uomini, quando valutiamo delle cose, siamo spesso presi da una visione negativa e spesso diamo grande importanza ai difetti, e il buono che c'è viene il più delle volte minimizzato. Qui invece il Signore edifica e incoraggia, mettendo in evidenza i fatti positivi che Lui conosce molto bene. Egli non ricorre all'adulazione, non è cieco, anzi sa valutare con obiettività sia il positivo che il negativo. Tutto questo è consolante perché ci aiuta a conoscere maggiormente il carattere del nostro Signore, rivelandoci come Egli sia allo stesso modo equilibrato nel rimprovero, ma ci ricorda pure come ci ama. Dopo questa parentesi iniziamo ad analizzare le 7 parole di cui vi ho parlato. La prima di esse è «Conosco le tue opere». Dobbiamo sapere che qui si sta parlando a dei credenti. Il Signore Gesù non richiederà al mondo perduto le buone opere, come si può vedere in Tito 3, al versetto 5, dove è scritto: «Egli ci ha salvato non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia, mediante il bagno della rigenerazione e del rinnovamento dello Spirito Santo». Inoltre, ancora in Romani al capitolo 4, versetto 5, Paolo scrive: «Mentre a chi non opera ma crede in colui che giustifica l'empio, la sua fede è messa in conto come giustizia». Quindi, da questo passo si può benissimo dedurre che Cristo sta parlando ai Suoi, e ad essi, solo dopo che saranno salvati, Egli parlerà di buone opere. Mi rendo conto che ci sarebbe molto da parlare su questo argomento, infatti in una lettera che l'Apostolo Paolo indirizzò molto tempo prima agli Efesini, al capitolo 2, versetti dall'8 al 10, disse queste parole. Leggiamole. «Infatti è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù d'opere, affinché nessuno se ne vanti. Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù, per fare le buone opere che Dio ha precedentemente preparate, affinché le pratichiamo». Successivamente lo stesso Apostolo Paolo può scrivere a Tito, al capitolo 1, versetto 16, «Professano di conoscere Dio, ma lo rinnegano con i fatti, essendo abominevoli e ribelli, incapaci di qualsiasi opera buona». Qualcuno ha giustamente detto che il cristiano deve essere come un buon orologio, tutto d'oro, con l'apertura ben visibile, preciso, affidabile e ripieno di buone opere. Il Signore Gesù sta dicendo alla Chiesa in Efeso ciò che Paolo, guidato dallo Spirito Santo, ha detto precedentemente in Efesini 5, al versetto 18. «Siate ripieni di Spirito Santo». In questo passaggio della Scrittura, Paolo disse ciò che potrebbe fare, come tutti i credenti ripieni di Spirito Santo, e per l'appunto il Signore Gesù li loda per le loro buone opere. Io conosco la tua fatica. Qual è la differenza tra lavoro e fatica? La parola fatica richiama il significato di stanchezza. Nel Vangelo ci viene detto che Gesù era stanco alla fine del suo viaggio. Questa era la stanchezza che i credenti in Efeso sperimentarono. Essi soffrirono la stanchezza della loro fatica per lui. La terza affermazione è: «Io conosco la tua costanza». Essa è sinonimo di perseveranza e indica come questi credenti rimanevano fedeli, certi delle promesse fatte da Dio. Tutto ciò è un frutto dello Spirito Santo. La quarta affermazione dice: «So che non puoi sopportare malvagi». E ciò indica che non solo non sopportavano i malvagi, ma anche che con essi non avevano niente in comune, mantenendo quindi la posizione di netta separazione da loro. Inoltre, dalla quinta frase, apprendiamo un'altra caratteristica che il Signore sta elogiando, e cioè: «So che hai messo alla prova quelli che si chiamano apostoli, ma non lo sono, e che li hai trovati bugiardi». Loro non erano dei creduloni che ponevano fede al primo che arrivava, ma provavano coloro che, giungendo ad Efeso, si proclamavano come degli apostoli. Sapete in che consisteva questa prova? Semplicemente chiedevano se avevano vissuto con Gesù dall'inizio del suo ministero, se erano stati testimoni della sua morte e della sua resurrezione. Dalla loro risposta scoprivano che non erano apostoli, e a questi veniva chiesto di lasciare la città. Infatti, prima di salire al cielo, il Signore Gesù aveva ordinato di provare gli uomini per conoscere se erano mandati da Lui, e io ritengo che questo sia ancora più necessario oggi che allora. Ma vedo che il tempo a mia disposizione per oggi sta per scadere, quindi non mi resta altro che ringraziarvi per l'ascolto che ancora una volta ci avete mostrato, che ci avete dato, e voglio fermarmi proprio qui con queste riflessioni attorno al libro dell'Apocalisse. Io vi ringrazio per l'attenzione, intanto ci sentiamo lunedì. Intanto vi posso augurare un buon riposo e mi raccomando, io sarò qui ad aspettarvi proprio lunedì alla stessa ora. Ciao!